Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Ciao a tutti amici di Automoto.it. Stavo per dire Racing Club, Diletta, perché devono iscriversi tutti al nostro canale Instagram.
Giustamente, quindi... poi inseriremo, qui sotto pinneremo il link di Racing Club, che per chi non lo sapesse è il nostro account Instagram dedicato al motorsport, quindi seguiteci anche lì perché c'è una chicca di Emiliano, peraltro, ma ne parleremo più avanti.
Ne parliamo più avanti. Comunque, detto questo, di nuovo ciao, parliamo questa sera del Gran Premio di Spa che si è corso ieri, in realtà in solitaria per quanto riguarda la Red Bull, perché Max è partito dal centro di Spa, ma nonostante tutto è riuscito a vincere anche con del vantaggio. Quindi veramente è stata una gara in cui la Red Bull ha super, super dominato. Gara Diletta, che il nostro Paolo Ciccarone, che vedo qui, lo aggiungo allo streaming, eccolo qui, ha visto dal vivo. Paolo, com'è andata? Hai il microfono spento, aspettiamo che apra il microfono. Diletta, vai tu, anzi, aspetta che Paolo adesso...
No, no, fa pure Paolo.
Vai, Paolo.
Non ti sento...
Non ci importa. Sente niente, un classico dramma. Allora comincerò io, Emi, cosa dici?
Vai, comincia tu, Diletta, vai.
Come dicevi, è stato un dominio della Red Bull e la magnitudine di questo dominio è... No, niente, c'è Paolo che parla. Ok, perfetto.
Sì, vai Diletta, vai.
Se no sentivo. E, dicevo che la misura della competitività della Red Bull... Ma c'è pure Heribert, nulla. Oramai sì. non riesco a parlare così questa serata. Vai. Buonasera.
Buonasera.
Paolo è pure sparito. La dà la linea rimonta di Verstappen, vai. che nell'arco di meno di 15 giri è riuscito a passare dalla 14ª posizione alla prima, con una capacità chiaramente di perfezionare i sorpassi molto velocemente, ma anche grazie alle performance della sua monoposto. E la domanda che probabilmente avranno i tifosi della Ferrari, poi, di cui immagino parleremo successivamente, è se quello che è successo a Spa è contingente alla pista o è segnale di una crisi di una Ferrari che potrebbe continuare a faticare come ha fatto in Belgio. È difficile dirlo in questo momento. Sicuramente Spa è una pista che ha delle caratteristiche particolari e che agevola da un certo punto di vista la Red Bull, perché la Red Bull è in grado di avere una configurazione al retrotreno che si sposa bene con questa pista senza perdere deportanza. E è vero anche che è stata introdotta la direttiva tecnica sul porpoising, che però in questo momento è difficile dire se ha influito o meno. La Ferrari sostiene di no. Binotto e anche Sainz.
È vera quella dichiarazione che ho visto di Horner, in cui dice che la direttiva tecnica ha avvantaggiato la Red Bull, cioè nel senso che sono gli altri che non sono riusciti ad entrare all'interno di quella direttiva. Secondo te è vera quella cosa? L'ho letta su Autosport.
L'ha lasciato intendere e non lo so, siccome è presto per giudicare, bisognerà capire già da Zandvoort, credo che si possano avere delle indicazioni in questo senso, perché credo che sia una pista che dovrebbe favorire la Ferrari sulla carta, quindi se la Ferrari dovesse faticare anche in quel caso, più indizi forse comincerebbero a fare una prova. Probabilmente bisognerà attendere fino a Monza per avere delle indicazioni su quanto abbia potuto influire la direttiva tecnica anche per quanto riguarda la Mercedes, perché credo che Mercedes e Ferrari siano forse le indiziate maggiori per eventuali cambiamenti in questo senso, visto che la Red Bull invece sta tranquillamente veleggiando e forse è indicativa più di della performance di Verstappen, che ci mette chiaramente del suo. Lui diceva tra l'altro che Perez, dicevo che Verstappen, poi concludo perché se non faccio parlo troppo, e Verstappen diceva di aver corso sui binari, però in realtà è lui che riesce a gestire la monoposto in questo modo, anche con un tipo di bilanciamento che è complesso da gestire in pista. Quindi tanto di cappello a Verstappen, credo che sì, si sia creata questa coppia incredibile tra la sua monoposto e Max, che potrebbe dilagare, ovviamente nel caso in cui quello che abbiamo visto a Spa non fosse un unico, ma in questo momento noi non abbiamo gli strumenti e i dati per comprenderlo, almeno per quanto mi riguarda la penso così.
Beh, di fatto sta già dilagando perché ha 93 punti di vantaggio.
Ah, certo, secondo, sì, parlo per il proseguo della stagione.
Già dilagata, ecco. Però per il proseguo della stagione, caro Paolo, ti apro il microfono. Come la vedi? Vediamo se Paolo riesce ad avere il microfono. Niente, è stato lui a disattivarlo. Attivatelo, vai.
No, scusate, ma sono appena rientrato dal Belgio anche in ritardo perché ci siamo trovati con il San Gottardo bloccato perché avevo fatto l'impresa mitica di andare su in macchina tanto per fare qualcosa di diverso.
Alla Valsecchi.
Ma sì. Così, tanto perché dovevo fare un test, ho voluto verificare un pochino le cose e niente, San Gottardo è San Gottardo.
Ho visto che sono andato via con la Honda, fai molta attenzione.
Non mi hanno dato la Honda di Verstappen, quello è il problema, per quello che ci ho messo del tempo. Esatto. Devo dirti che ho parlato subito con Chris Horner dopo la gara, la che faceva il pesce in barile, sembrava il gatto che aveva appena appappato il sorcio. E più che parlare della direttiva, la TD39, perché in fin dei conti il porpoising, come lo dice Diletta, anzi Diletta lo dice meglio, praticamente ce l'avevano, il saltellamento ce l'hanno avuto tutti e quindi non è assolutamente scomparso. Sulle piste ad alta velocità, dopo una certa velocità, vedi che saltellano tutti, pigliano di quelle botte incredibili, quindi non è stato certamente quello che ha cambiato le cose, perché bene o male i valori in campo sono rimasti identici. Il segreto di Red Bull è che, uno, avevano un nuovo motore e quindi hanno, con la scusa di cambiamo il motore a Verstappen per marcare a uomo Leclerc, in realtà hanno trovato il modo di mettere il nuovo propulsore che va come nascheggia, perché se non hai motore, soprattutto sulla salita tra Eau Rouge e Radeon, che spinge di molto, non va da nessuna parte. Avere più motore vuol dire poter avere anche più carico, e se hai più carico vuol dire poter sfruttare meglio la macchina e quindi vai più veloce. Quindi sono
che era quello che faceva la Ferrari negli anni in cui aveva il motorone.
Infatti. Esatto, esatto. Solo che a Ferrari ci sono due problemi, e adesso vedo un attimino di riuscire a recuperarlo e di farlo vedere. Perché poi il problema.
Fai intervenire Herbert intanto.
Sì, intanto fai intervenire Herbert. Io devo recupero il particolare e poi vediamo un attimino.
Vai Herbert. Aspetta che ti apro il microfono perché te l'ho chiuso. Aspetta un secondo.
Cattivo.
Eh sì, sono cattivo. Eccolo, eccoti qua. Vai Herbert.
Perché c'era un gran premio?
Sì, c'è stata una gara in cui in realtà erano delle prove libere.
Comunque, sì, intanto ho saputo che sia Tsunoda che Russell non sono riusciti a fare in bicicletta l'Eau Rouge
e non erano gli unici,
era Dion, mentre io ci sono riuscito, e quindi dico cacchio, loro con tutto l'allenamento che fanno, col fisico, sì, che hanno,
ok, Toto
io non sono riuscito,
va bene, ti mando Herbert
a fare in bicicletta.
Già capito, Williams no, è già impegnato,
peccato. Quindi non credevo. Complimenti, grazie.
No, senti, di questo turno di prove libere, caro Herbert, a parte gli scherzi, come l'hai visto? Cioè, è stato un dominio assoluto. Non sarebbe neanche da fare dopo GP, perché è stato talmente assurdo.
Ecco lo scarico bianco.
Bravo, Herbert. Tu cosa dici quando vedi uno scarico così?
Io dico che sono magri, però... Gli altri scarichi come sono?
Nero opaco, nero scuro, molto scuro.
Perché questo... dalle mie informazioni mi dicono sul campo che sono tutti uguali, perché con i motori devono viaggiare magri, mi dicono.
E infatti quelli di Red Bull e compagnia bella erano tutti quanti neri molto intensi.
Mi dice un team che ha il Mercedes, mi dice. Secondo lui devono viaggiare magri, però tu eri lì, quindi no comment.
Sì, ma infatti è stata la cosa che mi ha colpito, perché di solito sono tutti quanti grigio scuro, stavolta c'erano quelli di Honda che erano molto praticamente neri, quasi unti, e invece quelli di Ferrari erano praticamente belli chiari. E adesso se riesco ad andare a beccare qualche altro schieramento, perché c'ho qua tutto perché
tutto
ci siamo
cose.
Tutte perché cose.
Tutte le cose, perché ci siamo perché ci siamo soffermati su questo particolare? Perché se una Ferrari viaggia magra, vuol dire che stanno controllando i consumi, e non è detto che non abbiano dovuto ridurre la potenza per migliorare l'affidabilità. E questo spiega perché su in cima alla salita e nei tempi sul giro, con poca potenza e un'aerodinamica abbastanza scarica, non sono riuscito ad ottenere le prestazioni che avevamo visto in precedenza.
Sì, poi lì magro e grasso dipende molto da come è configurato il motore e cosa devi fargli fare. Herbert, esatto. Questa cosa qua ce la può spiegare molto bene.
Dipende da cosa gli spruzzi dentro in camera di scoppio anche.
Ma dipende da tante cose. Comunque, detto questo, sicuramente qualche cosa la stanno facendo, e evidentemente qualche problemino in più rispetto agli altri nella ricerca della potenza ce l'hanno, perché sono fermi in rettilineo, e questa cosa qua ha penalizzato molto la Ferrari. Giustamente Diletta aveva già aperto un tema, bisognerebbe capire se questo che abbiamo visto a Spa sia un po' più nerino, dai.
No, sapete qual è questo? È più scuro, vero? È più nero?
Si capisce.
Sì, vabbè. Si capisce, mezzo e mezzo.
È sempre lo scarico Ferrari, ma del Gran Premio d'Austria. Quindi vuol dire che avevano una configurazione diversa già dallo scarico tra Austria e nel Gran Premio del Belgio.
Vabbè, detto questo, Paolo, ci sta che abbiano delle mappature che privilegiano...
Sì, ci sono delle mappature diverse, però ripeto, il problema di base potrebbe essere proprio quello che una delle ipotesi può essere proprio che abbiano dovuto smagrire per ridurre i consumi, quindi imbarcare magari meno benzina e giocarsela col peso. Red Bull, praticamente loro hanno fatto un po' il pesce in barile, però mi è arrivata conferma, te lo dico direttamente, Carlos Sainz padre, che dati alla mano mi dice col telaio più leggero di 7-8 kg su una pista come questa sono 3 decimi, è matematica, quindi su quello non ci prove. Quindi il telaio, il motore più la configurazione aerodinamica spiega come quelli della Red Bull siano riusciti ad ottenere queste prestazioni. Però attenzione, come diceva giustamente Diletta, è Verstappen che ha ottenuto la prestazione, perché Perez con la stessa macchina ha faticato in partenza, ha faticato nel mantenere il ritmo con Sainz, e quindi diciamo che ci sono certe circostanze che consentono soltanto a Verstappen di riuscire a sfruttare al meglio quel tipo di monoposto, quel tipo di assetto.
Però non aveva il motore, Paolo, va detto che non aveva il motore a questo punto, sì, sì. Se ha montato il motore giusto per Verstappen, Perez non ce l'aveva, quindi diciamo che è stato quasi del miracoloso che Perez abbia fatto una gara così. Allora,
ma avevano poi il telaio più leggero o no?
Sì, ti dico, dalle informazioni e tutto il resto vuol dire che ce l'avevano proprio, perché ti ripeto, si è parlando proprio con Carlos Sainz, che dice telaio più leggero, quindi 3 decimi su una pista del genere. Ci stanno tutti, ecco.
Ma esiste un documento della FIA in cui si possono leggere le macchine che partono, il numero del motore e il numero del telaio? Esiste un documento da qualche parte?
Sì, certo.
Possiamo andare a leggere.
Noi no, perché ce l'hanno a Parigi con il codice a barre. Presente quando vai a fare la scheda?
Sì, ma non è pubblico. Non è pubblico.
No,
cioè, non soltanto... è pubblico il dato di che scocca parte in quel Gran Premio.
No, ti dicono soltanto che si hanno cambiato dei parametri, si hanno cambiato dei pezzi, che tipo di interventi hanno fatto. Poi tu arrivi col tuo telaio, il telaio omologato, arrivi col tuo lettore laser, vedi il codice a barre che è omologato, e quindi è un tipo di lavoro che di sicuro non l'hanno fatto ad agosto, ma era stato omologato già in precedenza, perché ad agosto anche la FIA non ha lavorato, non c'era nessuno a Parigi e nemmeno nei centri di accreditamento della Federazione Internazionale, quindi è un qualcosa che era successo di sicuro già verso la fine di luglio, e quindi era un progetto che era già partito da tempo nella visione di Adrian Newey.
Dicevano che il telaio avrebbe debuttato a Singapore, però tu ci dici che ha debuttato stavolta.
Cioè, sì.
Carlos Sainz ha detto che ha debuttato, cioè l'ha detto Sainz più che altro.
Sì, ma l'ha detto Sainz, no, ma poi l'hanno detto anche altri, per cui non credo che Io prendo per buono quello che mi dicono, perché ripeto, ho parlato con Chris Horner, faceva il pesce in barile, era là tutto.
E beh, insomma, che ti dica.
Lui non ha detto però che l'hanno usato Horner.
No,
non l'ha dichiarato.
Lui non ha né confermato né smentito, ha fatto il pesce in barile, ma ha detto anche qualcos'altro, però mi ha detto: se lo pubblichi e me lo metti in bocca io ti denuncio perché a te non ti ho detto niente. Ecco,
però resta che la macchina andava decisamente più veloce, quindi qualcosa è successo.
Non c'è dubbio, non c'è dubbio, e sono curioso, come diceva Diletta, di vedere in Olanda che cosa succede.
Appunto.
Perché è sempre stata una pista per Red Bull. Se si tratta soltanto di circostanze, allora la Ferrari dovrebbe recuperare in ogni caso le prestazioni, perché il problema grosso di Spa è che sono mancate le prestazioni. Essenzialmente, poi hanno fatto anche il solito pasticcio in gara con la scelta gomme, dimostrazione che quando non si sa più dove andare a mettere le mani succede di tutto, di più, succede poi il solito pateracchio. Se in Olanda c'è ancora la stessa Ferrari, vuol dire che abbiamo un problema. Se in Olanda la Ferrari riesce a recuperare delle prestazioni, le performance, beh, allora vuol dire che Spa è stato soltanto un episodio, quindi aspettiamo un po'. Mattia Binotto per Monza si dice fiducioso, dice che avranno una la scarica e tutto, però andranno scariche anche gli altri, non è che gli altri vanno in giro col camion, per cui sono curioso, ecco, spero in un bel risultato della Ferrari in Olanda, anche se la febbre per Monza è molto alta, oltre 320.000 biglietti venduti, e c'è praticamente una specie di bagarinaggio perché non riescono a trovarli neanche al mercato nero, si fa fatica, te ne dico, ne avevo bisogno due.
Cicarone ce li ha, se vi servono Cicarone, no, una ventina di biglietti.
Avevo bisogno di due biglietti Prato, avevo bisogno di due biglietti Prato perché volevo fare la sorpresa al nipotino che mi chiede sempre: zio Paolo, quando mi porti a Monza? Ecco, mi sa che zio Paolo gliela farà vedere in TV stavolta, quello mi dispiace.
Vabbè, dai.
Cioè, io sto cercando di educarli da piccoli alle autodromi, ecco.
È giusto.
Casomai metti però in sala un prato sintetico, così gli dici: ti ho portato sul prato.
Esatto. Questo... E gli metti compra un televisore da 55 pollici, Paolo, cambi quel 32 che hai lì a casa e non è un 32. Dà l'idea di essere in gran...
Non è un 32.
C'è il tubo catodico, cioè.
C'è il catodico ancora.
Sono un boomer, per cui vado avanti con roba vecchia da questo punto di vista.
Comunque, detto questo, dai, a parte gli scherzi, ragazzi, però Ferrari è arrivata sempre presentata a Spa anche con la parte elettrica nuova, fondamentalmente, perché è stato quello il motivo per cui è stato anche arretrato Leclerc, ma non mi sembra che questa parte elettrica sia stata così influente nel determinare la prestazione. Anzi, cioè, siamo sicuri che questi aggiornamenti che sono stati portati funzionino?
Cioè, invece che un upgrade stai parlando di un downgrade, in parole povere.
No, downgrade no, ma magari non vanno come pensavano.
Ma può essere, ma anche perché a livello aerodinamico l'unica novità era l'ala, come aveva illustrato Gabriele Pirovano su automoto.it già alla vigilia della gara.
Marchetta. Automarchetta.
È giusto.
Automoto.it è il nostro sito, la nostra testata, e per cui... Da questo punto di vista è il nostro editore di riferimento e io ricordo quello che viene pubblicato.
Marchetta.
Ma ha ragione Paolo, facciamoci un po' di pubblicità multicanale, no? Qua parliamo, potete anche leggerci.
Sinergia.
Esatto. Allora, però... noi parliamo di automobilismo e facciamo autopromozione. Ecco, tutto qua.
Sempre auto.
Per cui da questo punto di vista direi che qualcosa l'hanno portata giustamente tutti, però non ha funzionato secondo me a livello di funzionamento, come non andavano in temperatura, le consumavano molte, tanto che tra una gomma e l'altra, anche se era una differenza di mescola, il risultato era sempre lo stesso, però lì dipende dalla potenza del motore, dal carico aerodinamico, dall'assetto che hai scelto e da come poi la guidi, ecco. Non è che questi tutto ad un tratto sono diventati degli incapaci, ci sono dei fattori che hanno portato a questo risultato deludente, e quando sei in una situazione d'emergenza, di delusione, viene fuori il pateracchio con tutti i problemi inerenti. Che gomma mettiamo? Boh, non so, tu cosa dici, ma ce la fai andare avanti? Boh, fai te, cioè, cose di questo tipo che sono poi all'origine delle polemiche successive del dopogara della Ferrari.
Heribert, si è un po' persa la magia di questa Ferrari che tu la mettevi giù e più o meno andava bene, cioè il distacco con la Red Bull in tutte le gare che abbiamo visto precedentemente al netto dei casini fatti in termini di strategie, non è mai stato così evidente. Cioè, almeno quest'anno non ricordo una gara così, magari Diletta ci può aiutare, ma non mi viene in mente una gara in cui la Ferrari le ha buscate di santa ragione come le ha buscate ieri. Tu cosa ne pensi di questa cosa?
Comunque, intanto volevi smentire in parte il discorso che ho letto che Leclerc andava più piano di Sainz, perché non è vero, col cronologico lui ha avuto comunque il primo set di gomme che non andava, ma quando ha messo il secondo set andava almeno alla pari di Sainz. È vero che lui dopo ci aveva le dure, se non addirittura meglio. Addirittura io ho scoperto che se faceva
è nero.
Se facevano Sainz con una sosta sola, forse azzeccavano qualcosa di interessante. Cioè, se facevano partire Sainz con le medie e poi a metà gara gli mettevano le dure, lui arrivava in fondo bene, perché con le dure andava, diciamo, in tempi costanti, quindi non aveva degli sbalzi come ha avuto invece con le rosse subito, che le ha distrutte in pochi giri. Quella mi sembra strano che non l'abbiano vista. Quindi Leclerc ha avuto quel problema iniziale, certamente era nel traffico all'inizio, ma quando era solo non andava con quelle gomme lì.
No. E mediamente, comunque... mediamente sì. Pagava Leclerc circa 2 o 3 decimi a Sainz, mediamente, cosa che di solito non succede, accade esattamente il contrario.
Sì, quello è vero. E poi, se vogliamo guardare anche Verstappen, lui guadagna, a parte che girava un secondo e mezzo come miglior tempo, meglio di Perez, che è una bella KO, ma lui guadagna moltissimo quando fa ingresso box e uscita. Per dire, faccio un esempio, sull'ultima uscita è andato più forte di Leclerc di 5 secondi, cioè sono tanti in un giro, oppure quando lui rientra lui fa 1.57.1, gli altri fanno 1.59, quindi vuol dire che anche il modo con cui lui approccia fino alla riga bianca degli 80 all'ora vuol dire che va più forte degli altri anche nell'ingresso box.
Sportivo.
E quelli sono secondi violenti, quelli sono.
Sì.
Anche rispetto al suo
sono compagno. Gratis sono gratis più che altro. Più che altro sono gratis. Quello è il fatto.
E poi Perez, a un certo punto, non sappiamo se lui stava controllando, diciamo, quando era secondo dal 29esimo giro, lui era al secondo posto, non è che andasse poi tanto forte più degli altri, quindi per esempio anche Russell è interessante vedere come andasse molto piano all'inizio, e lui aveva le gialle, quindi si è fermato molto presto con le gomme medie, però andava pianissimo, proprio pigliava tanto dagli altri, poi dopo andava sui tempi di Sainz, ma Sainz era in difficoltà, e poi si è messo a andare forte.
Scusami, sì. Herbert, però guarda che Russell nel corso del 18esimo giro girava in 53-57,
esatto, 53-1,
esatto, mentre invece 53-5. Leclerc e Sainz giravano 54-6, 54-2. Quindi la Mercedes in quella fase di gara, nel primo stint, rifilava mediamente 1 secondo e 1 a Leclerc e 7 decimi a Sainz.
Beh, quindi qui siamo dire... al 18esimo giro, siamo già al secondo.
Sì, no, già perché, perché ti ho detto, perché ha fatto il primo pit stop Verstappen, ecco perché avevo preso la nota del 18esimo giro.
Dunque, Verstappen.
Quindi stiamo parlando di 18esimo, quindi. Il giro più veloce l'aveva fatto il passaggio precedente in 50-74, poi si è fermato al giro successivo e ha cambiato le gomme. Quindi Leclerc aveva 1 secondo e 1 di distacco come tempo sul giro su Sainz, quindi c'è un problema di base che riguarda non solo la Ferrari nei confronti di Red Bull, ma anche la prestazione di Leclerc nei confronti di Sainz, in teoria parità di macchine. E qui, visto che Leclerc ha sostituito praticamente tutto, il dubbio di Emiliano
da chiedersi se funziona quella roba lì.
Esatto, il dubbio di Emiliano è più che legittimo. Quindi stiamo parlando di numeri, non stiamo facendo ipotesi.
Diletta, secondo te questa cosa che ho chiesto allo spacciatore, ovvero, ovvero il, questo incantesimo insomma, della Ferrari, questa magia che riesce a fare in quasi ogni gara, anzi, a dire il vero, ogni tanto va anche di più della Red Bull. Guardiamo anche Zeltweg domenica scorsa, in base anche alle temperature.
Domenica scorsa, Emite.
Due domeniche fa. L'ex Gran Premio, mettiamola così. Però, cioè, la macchina funziona. È questa volta qua, secondo me, che evidentemente è successo qualcosa che ha rotto quell'incantesimo che ha sempre portato la Ferrari ad essere prestazionalmente molto costante e sicuramente una macchina anche in grado di adattarsi a qualunque pista, appena la metti giù, più o meno è sempre andata a livello della Red Bull, no? Invece questa volta qui la differenza è tanto, 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 tanto marcata. Quindi,
già anche in Ungheria però, eravamo sì, già lentini in Ungheria.
Pochino più lenti, però lì dipendeva secondo me anche da fattori clima, dall'adattamento delle gomme, da un po' di cose che forse Red Bull sono riusciti a fare un po' meglio. Però questa volta è stato schiacciante, ed è stato schiacciante anche nei confronti degli altri, perché apriamo anche magari la parentesi di Mercedes, a parte l'incidente di Hamilton che magari adesso analizziamo, però anche lui il sabato ha detto un secondo e otto ci è rimasto male, cioè il distacco che si è preso in qualifica Hamilton da Verstappen è veramente tanta roba, cioè è proprio un cambio di passo notevolissimo da parte di Red Bull e sembra che nessuno sia riuscito ad interpretare come hanno interpretato loro Spa, quindi potrebbe essere in effetti la conferma che è un caso isolato il fatto che la Red Bull ha funzionato meglio degli altri, però va anche detto che un campanellino d'allarme un po' in tutti i team a partire dalla Ferrari sicuramente deve suonare. Diletta,
direi più che altro bisogna capire, perché c'è anche questa variabile della direttiva tecnica che rimane lì così nell'etere, che è una differenza sostanziale, l'unica, a prescindere, a parte le caratteristiche della pista, chiaramente anche le condizioni climatiche rispetto a prima delle vacanze estive, è questo il grosso cambiamento. Però in questo momento non credo che ci siano gli strumenti per poter capire effettivamente se si tratta di qualcosa di specifico per una pista che, come dicevo prima, è anche particolare, quindi richiede un certo tipo di bilanciamento che la Red Bull riesce a portare in pista e che Verstappen riesce anche a gestire al meglio, a differenza di Perez, che non riesce ad adottarlo proprio, perché ne hanno anche parlato via radio, e questo è un po' il suo limite. E non è tanto il fatto che la Red Bull stia cercando di sviluppare la monoposto per andare nella direzione di Verstappen, quanto che Verstappen riesce a estrarre il massimo da quel tipo di bilanciamento che
è
più adatto.
È
lui che va nella direzione giusta, perché le nuove monoposto vanno in una direzione che è nelle sue preferenze di guida, a prescindere dal fatto che i grandi piloti come Verstappen sono anche in grado di adattarsi, parliamoci chiaro, perché poi anche quello è un punto significativo. Per quanto riguarda la Ferrari, devono sperare di fare diversamente a Zandvoort, perché la Red Bull, oltre a performare molto bene sul dritto, soprattutto con il DRS, questa non è una novità, era molto efficiente anche in curva a Spa, quindi bisognerà capire. Adesso fortunatamente c'è un Gran Premio immediatamente dopo Spa, in modo tale che la Ferrari possa avere delle risposte e possa magari anche già dare rispondere anche in pista a quello che ha fatto la Red Bull. Poi, come dicevi tu, Verstappen e il suo team stanno dilagando anche in classifica, quindi si tratta solamente di un moto di orgoglio, perché direi che dopo il Gran Premio del Belgio le speranze di un mondiale siano finite sostanzialmente, anche se la matematica ancora non condanna la Ferrari.
Credo non ci sia mai stato un distacco così. Vai.
No, è strano il fatto che storicamente la Ferrari a Spa è sempre andata forte, cioè nella storia ha sempre fatto dei grandi risultati. Quindi siamo tutti sorpresi improvvisamente, in un anno in cui la macchina comunque è competitiva, era addirittura in testa al mondiale, e lottava fino a tre gare fa con la Red Bull, a Spa è un tonfo, pur essendo arrivati a
27 podio, secondi.
Sì, esatto, cioè, e poi sei ai Russell lì che ti alita dietro, anche lui ha avuto un crollo di gomme, ha detto, altrimenti lo acchiappava. Quindi è strano sto fatto, insomma, che la Mercedes non è che andasse tanto forte sul dritto. Su questo, secondo me, loro, guardando la storia, devono analizzare il perché sono andati così piano.
Herbert, non è che alla Ferrari sta sfuggendo qualcosa in termini di comprensione delle gomme? A parte le strategie proprio in assoluto, che quelle sono cose un pochino più macro, ma a livello di bilanciamento, di assetto, di scelte tecniche, di mappature...
Oltretutto sono già tre Gran Premi che hanno sempre la stessa mescola. È vero che cambiano gli asfalti, cambiano le temperature,
mi dà l'idea, ne parlavo anche ieri con Diletta e con Paolo, insomma, nella diretta che abbiamo fatto, mi dà l'idea che in Red Bull, ma anche alcuni team, abbiano una comprensione un pochino più approfondita di quello che è il tema gomme, e da lì poi riescono a sviluppare alcune strategie, soprattutto per quanto riguarda la gara, perché se poi vai a vedere, la Mercedes è lentissima in qualifica, però in gara tutto sommato alla lunga viene fuori, e questa cosa qua è, a parte che credo che sia una discrepanza che manda ai matti gli ingegneri, però evidentemente sul tema gara hanno capito qualcosa che gli permette di essere efficaci, a differenza invece di quello che è il tema qualifica, in cui non riescono a scaldare le gomme, non riescono a farle funzionare, non so quale sia il problema, ma evidentemente hanno un assetto di macchina, un bilancio, qualcosa che non...
Poi anche il fatto di chiedere a Leclerc che gomme vuoi, ma come sarebbe dire? Questa è una strategia, cosa vuoi che ti montiamo? Ma fate voi, lui ha risposto, come fate voi?
Vabbè, ma a furia di prenderla nei denti su quel tema, cioè, lì, a sto punto ha detto alziamo le mani che diamo a lui, ma scusa, non si fa così.
Ma no, ma scusa, ti sente tutto il mondo, non hai una strategia A, B, C, a me mi sta bene quando dicono così, no? Vuol dire che hanno delle soluzioni, sì. Ma quando tu non hai una soluzione, quello è grave.
È che probabilmente in quella fase di gara lì andava bene tutto, cioè andava bene sia l'una che l'altra, probabilmente capito, è stato quello, però, il problema, insomma, e quindi ha detto su cosa ti
alla fine più, tu ti immagini che le mani meglio, arrivi sesto, cioè non lo so, insomma, questo è brutto, perché di fronte a un tifoso uno dice, ma come, se non lo sanno loro, chi lo sa, cioè allora veramente tirano la monetina, fanno una brutta figura mondiale, questo non va bene, cioè dopo la gente ti ride dietro, l'altra volta ti hanno riso dietro per le gomme sbagliate, sempre Leclerc, insomma, ti ridono dietro i piloti, ma dove siamo? Insomma, cioè, qui è il top dell'automobilismo e si scivola su cose che potremmo aspettarci da un team di Formula 4, non da un team di Formula 1, ma neanche dal più scalcagnato, che poi non ce n'è neanche uno scalcagnato di questi team.
No, assolutamente.
Sono tutti fortissimi.
Qui ritorniamo al discorso, io scusate ma sto lavorando perché gestendo il programma del Monza Fuori GP, quindi gli eventi della sera di contorno al Gran Premio d'Italia. E
lì sì che ci può invitare.
Ma siete tutti invitati perché è libero l'accesso, in piazza Trento Trieste avremo tre serate dedicate agli appassionati, quindi con i vari progetti, piazza Trento Trieste a Monza, e tra l'altro sabato sera ci sarà anche un concerto di un artista a livello internazionale di spessore, per cui sto lavorando, e naturalmente quando dai tutto per scontato salta fuori che nasce fuori il problema, la macchina non è pronta, quell'altro errore, per cui
il palco se lo sono dimenticati, no, non c'è problema.
Esatto, per cui siamo a questi livelli qua, e allora mi dispiace essere un po' di corsa, però volevo concludere questo mio intervento, perdonatemi, con quello che avevamo detto a inizio stagione con Diletta, ovvero la macchina va bene dappertutto, il problema sarà capire se poi si riusciranno a fare lo sviluppo durante la stagione. perché può darsi che vada benissimo subito, poi quando ci metti le mani sopra perdi di vista qualcosa. Heribert diceva che anche in Ungheria c'era qualcosa che non andava, abbiamo visto che in Belgio c'era molto che non andava, speriamo che si tratti di episodi, perché il dubbio che avevamo detto inizio stagione, ovvero la macchina che è buona, la metti in terra, va benissimo, il problema qual è? Se incominci a metterci sopra le mani magari rovini quell'equilibrio, non vorrei che fosse questo il caso.
Non lo so, a me devo dire ha molto spaventato per la Ferrari, cioè nel senso, ha molto spaventato, io sarei molto spaventato da un Gran Premio del genere, anche perché Monza la solfa sarà simile a questa. Per quanto riguarda Zandvoort, lì la pista è già più guidata e quindi probabilmente le questioni torneranno, diciamo, come devono tornare negli equilibri che abbiamo visto fino a questa volta, però molto grave quello che sta succedendo, soprattutto per in ottica 2023. Perché se hanno azzeccato il motore, se comunque hanno capito come lavorare su queste gomme e hanno, diciamo, intrapreso il filone della macchina giusta, con un pilota così e con un team così, può accompagnare solo, no? come diceva quello con l'Harley, questo si è schiantato, a parte gli scherzi, però è questa la vera verità, cioè ho paura che siamo di fronte a un nuovo ciclo per la Formula 1.
Sì, e tra l'altro la tragedia è che c'è un po' di nervosismo perché alcuni atteggiamenti, alcune cose non quadrano. Piuttosto, visto che sono in conclusione, devo buttarvi lì qualche
Vai, Paolo.
Non hanno ancora rinnovato per i diritti televisivi per l'anno prossimo.
Di chi?
E della Formula 1.
Ma chi? Spa?
No,
i diritti TV.
I diritti TV.
Spa c'è, per chi si fosse perso la notizia, nel 2023 infatti ci sarà, nel senso di un solo anno però.
Sì, infatti, ma perché c'era anche il primo ministro, c'era anche Di Rupo che è stato il primo ministro del governo belga, tra l'altro abbiamo parlato sullo schieramento di partenza anche della situazione politica italiana, di tutto il resto, per cui mi ha detto che per come va le cose è tutta Europa che è un casino generale. Mancava la fideiussione per confermare il Gran Premio, poi qualcuno evidentemente la firma la messa domenica mattina e quindi sono riusciti a risolvere il problema. No, si parla insistentemente della possibilità che possa essere Amazon a prendere i diritti televisivi, anche se c'era in corso una trattativa con la Rai per riportare una parte dei Gran Premi o tutti i Gran Premi in chiaro, per cui c'è una situazione abbastanza complicata in cui tutti quanti stanno molto abbottonati, però è chiaro che il successo della Formula 1 passa anche per l'audience, hanno ottenuto quello dei giovani con i social network, vorrebbero ritornare a recuperare anche quelli dello spettatore TV e quindi sono queste le due cose sul piatto. Infine, una chicca, visto che il tuo amico Jarno Zaffelli ha lavorato e ha rifatto praticamente il tracciato di Spa, sai cosa hanno fatto?
Anche se devo essere sincero, non mi è piaciuto per niente cosa hanno fatto, comunque non importa. No,
vabbè, comunque per me hanno fatto un bel lavoro, soprattutto con le vie di fuga in ghiaia, che abbiamo visto Bottas è finito dentro e lì è rimasto da questo punto di vista, per cui
sapete cosa? Il suo compleanno, poverino, veramente. Lo so, il grande regalo di Latifi, per i suoi 33 anni, bam, ritiro.
Esatto. Diretto. Hai detto auguri, boom.
Però praticamente, sai, fammi concludere perché mi stanno massacrando, poi vi dirò del programma, ne discuteremo insieme. Praticamente tutto il pezzo d'asfalto, la source, l'esterno, hanno tirato fuori dei blocchettini piccoli così, li hanno messi su un pezzetto di legno e li hanno venduti a 43 euro l'uno. C'era la fila, ecco, per cui ragazzi, se avete un pezzo di Imola, roba del genere, questa qui è un'operazione di merchandising, di marketing molto bella. Figo. Il pezzetto di legno con su scritto tracciato dalla curva col pezzettino d'asfalto, 43 euro, ecco, pensate un attimino come si riescono a fare i soldi usando il cervello.
Come fermacarte, ottimo.
Sì, va bene, anche un po' pesante.
No, è il pezzettino piccolo così, penserà neanche 50 grammi, 100 grammi, ecco, per cui... Stavo pensando...
Quindi tirarlo qualcuno non va niente.
No, perché... non credo sia un'arma contundente.
No, è una robetta da 5 centimetri, molto carina, fatta molto bene. E io naturalmente da buon braccino, quando ho sentito 43 euro, ho detto vabbè, lasciamo perdere. Se voglio l'asfalto, c'ho quelle delle buche del mio paese che avanzano e hanno senso anche questo. Ragazzi, vi
ciao, Paolo.
Ciao Paolo. Troppo.
Ciao, ci sentiamo prossimamente. Ciao.
Non lo so, a me le modifiche del tracciato, per carità, il layout della pista è rimasto identico, per cui da quel punto di vista lì è stato fatto un gran lavoro. Tecnicamente parlando si vede che l'ha fatto Iernone, perché è fatto proprio bene, e da questo punto di vista è proprio il concetto che non mi piace, cioè il fatto che abbiano messo quella specie di hotel per tedeschi in cima al Radion, al posto della casettina che c'era prima, c'era questa cosa, era molto più caratteristica ed esteticamente era molto meno impattante. Cioè, man mano che lo stanno aggiornando questo tracciato, io me lo ricordo quando ho iniziato a vedere la Formula 1 ed era praticamente un cittadino, c'erano ancora le fermate dell'autobus, c'era il bus stop, no? C'era proprio la fermata dell'autobus.
C'è un motivo,
c'erano
le... si chiama così.
Sì, c'erano le righe delle corsie di sorpasso, cioè era veramente un circuito stradale di fatto, no? Come è stradale Le Mans, per intenderci, nella parte dei rettilinei. Adesso è diventata una vera pista, e questo che si è perso, cioè sta diventando un bellissimo autodromo, per carità, ma è una pista che è molto più vicina a quello che è il concetto del Mugello o che è il concetto di Portimao, quindi una pista con dei dislivelli molto elevati, con delle curve veramente toste, ma la bellezza di correre in un circuito semicittadino si è completamente persa, e secondo me è questo, diciamo, l'atto grave nei confronti dell'autodromo di Spa. Per il resto, il fatto che abbiano anche modificato alcune curve, anche esteticamente, il fatto di quella sinistra dove c'è il taglio, che immagino sia per la MotoGP, è brutto.
Sì, stanno cercando di adattarsi proprio per quel motivo.
Perché non avevano lo spazio, se uno cade in quella sinistra, allora gliel'hanno fatta.
È che deve essere curva 6, 7, non so cosa sia, 8, non so cosa sia.
Dopo il tornantone, sì.
Dopo il tornantone hanno fatto
poi questa sinistra. Poi lì sei in discesa ripida.
Sì, dove Schumacher si è schiantato con Coulthard, però esteticamente è proprio brutta, cioè sa di pista di nuova generazione. Ecco, questa cosa qua.
Beh, comunque il tracciato è identico.
Sì, poi, sì, almeno l'hanno tenuto.
Anche
il Paul Ricard, il tracciato è identico, però fatto così fa schifo, diciamocelo.
Beh, più sicuro.
A me sembra che abbiano fatto un buon lavoro per non snaturare la pista, rendendola
più sicura. Guardi Radion, non c'è più il muro a sinistra, e quindi i piloti vedono dove vanno a finire. Prima eri un po' cieco.
Eri cieco. Sì.
Adesso loro vedono, per quello che non sbagliano mai, perché vedono come tagliare. Hai visto che tagliano anche poco in Formula 1, non è che fanno come il GT che vanno tutto di là
sopra. Vabbè, perché il GT tende a portarti fuori con tutto quello che pesa, è chiaro,
lui spinge fuori. Lì la sicurezza sicuramente è in quella curva lì da 2,99 300 all'ora, insomma.
Anche perché purtroppo ci sono episodi molto gravi recenti, quindi forse era il caso di intervenire, effettivamente.
Non c'è dubbio. Vabbè, per fortuna
quando è che ne parliamo?
Si possono vedere le gare lì.
Vabbè, ma Emil, ma tu sei troppo tranchant, secondo me. Comunque, Herbert vuole parlare di Alonso Hamilton, quindi parlacene.
Esatto, allora, io non capisco le due dichiarazioni, cioè l'ultima la capisco, quella di Hamilton che dice non andrò a chiedere scusa perché lui mi ha dato dell'idiota. E io sono d'accordo, perché dai dell'idiota a chi, non lo so, comunque, e quindi vabbè, non sono d'accordo sulle scuse di Hamilton, che ha sbagliato lui, perché se prendiamo il regolamento, nel regolamento c'è scritto che se tu hai mezza macchina davanti hai il diritto di traiettoria, giusto?
Sì.
C'è scritto nel regolamento. Sì. Quindi se io salgo con la ruota posteriore sopra la tua anteriore, ne ho più di mezza macchina, quindi ho il diritto di traiettoria, quindi Alonso non deve essere lì, perché io devo fare la mia curva.
Però non poteva neanche scomparire, Herbert, cioè va anche detto questo.
Frena, chi se ne frega. Abbiamo visto altri sorpassi nello stesso punto dove uno ha mollato, cioè cosa fai? L'incidente alla fine è sempre quello, quindi se c'è della ruggine se la tengono, però è un peccato perché Alonso ha avuto culo che non ha rotto niente, addirittura è arrivato quinto, però girava anche piano guardando il cronologico. A proposito, ci dobbiamo ricordare, che ce lo scordiamo sempre, che l'Alpine ha il motore Renault. È l'unica macchina col motore Renault, quindi il motore Renault, se va così forte a Spa, va forte, e qualcuno
Considerando le premesse di Grandi Test di Barcellona, sinceramente non l'avrei mai detto, perché visto cosa è successo e visto soprattutto il grande entusiasmo che trapelava all'epoca da quelle parti, non l'avrei detto. Invece effettivamente mi sembra una macchina solida, e soprattutto il confronto con la McLaren, che alla fine è la sua rivale di quest'anno, è impietoso per la McLaren, e non me lo sarei aspettata a inizio anno.
Cioè, non questo. Sono andati a punti la McLaren. Cioè, è gravissimo sta roba qua.
Vabbè, con gli altri va detto anche.
Sì, sì, però insomma, Ricciardo era settimo al primo
è arrivato 29esimo.
Era quindicesimo qua la classifica, te lo posso dire.
Era settimo, quindi hanno sbagliato anche la strategia, perché hanno fatto medie dure medie anziché fare medie medie dure. Vabbè, cavolacci loro. Però Norris ha fatto un giro più veloce, migliore addirittura di Sainz. Poi, vabbè, diciamo che le gomme non è che andassero benissimo, però lui un giro solo ha dato 3 decimi al miglior tempo di Sainz. Anche Ocon, che a momenti, se c'era un altro giro, sverniciava Alonso, pur partendo 16esimo, mi sembra. Sì. Ha girato 1 secondo e 1 come giro più veloce meglio di Alonso e 2 decimi meglio di Sainz. Quindi Ocon andava molto forte, più di Alonso. Mi è arrivato 2 secondi, e partendo al 16esimo.
Pensandoci questa cosa di... mi sfugge il nome di Letta, la giovane promessa di Alpine.
Piastri,
cioè... Mi spiace, effettivamente ha ragione Herbert quando dice che Alpine è motorizzata Renault. Alpine è un costruttore, cioè è uno dei quattro.
Forse tra in inganno fa dimenticare, esatto. Però
è uno dei quattro costruttori presenti in Formula 1. Quindi di fatto per Piastri è una scelta molto importante quella di non accettare un contratto da parte di un costruttore, perché comunque stare sotto l'ala protettiva di un'azienda che tra l'altro è del tuo paese, cioè come se Giovinazzi avesse detto di no alla Fiat. Per intenderci.
Piastri non è francese.
Ah, giusto, non è francese, dai, stiamo uscendo di stupidaggine. È australiano. Però era perché c'è
un Ocon che è già nel posto corretto.
Esatto. Ecco, però diciamo, scusami, stavo pensando un'altra cosa. Però di fatto non accettare il contratto da parte di una casa ufficiale, o comunque non spingere per entrare nella casa ufficiale, è qualcosa che non si fa, almeno secondo
Amy,
me.
Però devi pensare che, a quanto si dice, lui aveva un'opzione, anzi l'Alpine aveva un'opzione per, come dire, fino al 31 luglio, per poterlo confermare per il 2023, e una volta scaduta sarebbe rimasto a piedi. E per come era la situazione prima che Alonso dicesse ciao, io me ne vado, tanti cari saluti,
hanno fatto bene a muoversi.
Sarebbe stato un Piastri in panchina e Alonso ancora in Alpine, quindi è stato, credo, spinto dalle circostanze. Chiaro che se Alonso se ne fosse andato prima del 31 luglio sarebbe stato molto diverso, a quel punto probabilmente sarebbe rimasto. Poi non possiamo saperlo, ecco, col senno del poi.
Sicuramente lui temeva di rimanere terzo pilota.
E quindi ha cercato altrove, chiaramente aveva già parlato. E questo,
però certo che l'Alpine l'ha portato in Formula 2, insomma un riconoscimentino, vero?
Ma lì rischia secondo me di finire anche in tribunale, quella questione lì, diciamo dell'investimento che l'Alpine, come dire, in questo momento sembra aver fatto a fondo perduto. Tra l'altro, nelle prossime settimane, credo già forse la prossima settimana, ci sarà l'udienza riguardo alla questione contrattuale, alla vertenza contrattuale di Piastri, quindi vedremo che cosa succederà. Ci sono dei precedenti, io mi ricordo quello di Button, che nel 2005 voleva andare alla Williams dalla Barr e fu cassato questo passaggio, e rimase lì, poi vinse il mondiale, quindi alla fine gli è anche andata bene. Forse c'è il caso di Timo Glock invece, tra BMW e Toyota nel 2008, che invece andò a favore di Timo Glock, quindi fu liberato. Vedremo come andrà in questo caso, però credo che ci sia ancora qualche strascico, niente che possa essere risolto anche dal punto di vista pecuniario. Certo che se Piastri dovesse essere costretto a rimanere in Alpine, andare in Alpine il prossimo anno, forse l'ambientino non sarebbe meraviglioso, ecco, immagino, con un management che già è un po', come dire, in particolare, ecco, anche la gestione della situazione di questi due piloti. Sono riusciti nell'arco, credo, di 72 ore, 48 ore a, come dire, perdere i servigi sia di un grande talento affermato, sì, che di un talento del futuro.
È stato un disastro.
È stato un disastro su tutti i fronti e non è bellissimo.
Se fosse De Meo mi sarei leggerissimamente incazzato. Però,
considerando, come dicevi tu, che si tratta poi non di un team diciamo privato, o anche se i team privati non esistono più come erano una volta, però diciamo senza costruttore, ma si tratta veramente di un costruttore, quindi con un gruppo importante alle spalle, per cui non è il massimo. Ecco.
Pure Alesi nel 90-91, sottolineo.
Ragazzi, nel 90-91 ero all'asilo, no, c'ero, ma ero 2 anni, 3 anni, quindi non me lo ricordo. Però grazie.
Tra l'altro Button fece anche carte false per entrare in Williams al posto di Zanardi, tanto che Zanardi diventò veramente molto ricco quando la Compaq pagò praticamente la buona uscita a Zanardi per far correre Button
nel 2000.
Sì, più o meno era 2000, sì, sì, è una cosa di questo genere qua, quindi HP Compaq ha arricchito
12M.
Esatto, ha arricchito un bel po' il nostro
Hardy.
Detto questo,
Ricciardo, io sono rimasto sorpreso dalle parole fuori dai denti in conferenza stampa. Cioè, quando un pilota dice, dice dopo infinite discussioni con Zach Brown e quell'altro, abbiamo rescisso il contratto, cioè vuol dire che è un pezzettino che discutono quelli là,
sì,
e quindi discutono della sua guida e della tecnica della macchina, quindi vuol dire che è stato un brutto ambientino che ha portato a risultati deludenti. Anche ho visto anche le soste di box, hanno privilegiato anche stavolta Norris, che era dietro, così è riuscito a passare davanti con la strategia dei pit stop a Ricciardo, e quell'altro è rimasto.
Però Herbert, ti faccio l'avvocato del diavolo.
Perché
tu al posto di Zach Brown pagheresti così tanto Ricciardo? Perché Ricciardo dovrebbe essere nella top 5 dei piloti più pagati in Formula 1 a fronte di performance come quelle che sta avendo, al netto del fatto che la monoposto non è che sia proprio il carnevale di Rio.
Bisogna capire se lo mettono in condizione anche.
Ci dovevi pensare prima, quando hai firmato il contratto, se tu l'hai strapagato perché lo volevi, tarangi, insomma. E quindi vuol dire che litigando hanno trovato un sistema, però non, cioè, secondo me è colpa anche del team. Non è possibile che, e siccome gli inglesi sono famosi per darsi la zappa sui piedi a livello Formula 1, non è la prima volta che vediamo delle cose del genere, che cercano di sputtanare anche un po' il pilota, così ha le sue difficoltà.
Il cacciavite sotto il sedile, queste cose qua.
Per esempio, prima hai citato Zanardi Williams.
Sì. Gli facevano di ogni.
È un esempio calzante.
Ero coinvolto con Alessandro a livello tecnico per Imola Formula 1, poi lui non ha voluto, ma mi raccontava delle cose atroci. Vuol dire che facevano di tutto per mettere in cattiva luce il pilota Zanardi, che veniva dalle vittorie in America, e ci sono riusciti. Quindi si danno la zappa sui piedi, perché se tu non fai i punti non becchi i soldi, e questo succede ancora oggi.
Sì, questo è incomprensibile. Soprattutto se hai per le mani un campioncino.
È incomprensibile.
Però a me sembra che comunque Ricciardo fatichi molto ad adattarsi alle nuove realtà. È stato così anche in Renault inizialmente, poi è andata meglio. E non lo so, mi sembra che abbia un approccio paradossalmente poco razionale a quello che è il suo stile di guida, e quindi faccia fatica a ragionare sul modo in cui può cambiarlo in una condizione in cui si deve adattare. Poi è chiaro che il problema potrebbe essere duplice: o è il fatto che anche queste nuove monoposto non agevolano il suo stile di guida preferito, oppure che comunque il team sia andato in un'altra direzione, che possa essere più
simpaticissimo.
Boh, non lo so, però alla fine se lo sono presi e l'hanno strapagato, quindi non so che cosa possa essere successo, però lui sta andando male dall'inizio, non so, non si tratta di un cambiamento repentino, è un po' un oggetto misterioso Ricciardo in questo momento, non capisco se stiamo vedendo il vero Ricciardo in questo momento, è semplicemente frutto di circostanze complesse. Quello che penso io è che lui, messo nelle condizioni giuste, è bravissimo, a volte anche superlativo, però caso contrario non tanto, forse è un discorso che si può fare un po' anche su Vettel questo, però non lo so, è difficile giudicare Ricciardo, indubbiamente le sue quotazioni rispetto a un anno e mezzo fa sono decisamente a ribasso, ecco.
A proposito, ho tentato di fare il ciccarone in Aston Martin e l'unica domanda alla quale non mi è stato risposto, io ho chiesto: ma cosa ne avete pensato quando Vettel l'ha cacciato nella ghiaia Stroll? Non mi hanno risposto.
Ma immagino, so anche
perché è stata un po' di quelle dure, un rapporto molto duro, mi è dispiaciuto, insomma, che Stroll andava a Spa, poi è finito fuori dai punti perché sul dritto non andavano.
Ecco, l'Aston Martin è un po' un oggetto misterioso perché va malissimo in qualifica e poi in gara si riprende, però chiaramente partendo
allo stesso male della Mercedes,
in maniera decisamente diversa, più amplificata, credo, eh. Però è una cosa curiosa che ci ho pensato prima quando parlavi proprio della Mercedes, a questo parallelismo, non so perché, ma è ormai un comportamento conclamato e non li aiuta chiaramente.
No. Peccato che non c'è più Cicca, perché mi chiedo Giovinazzi con che soldi può rientrare in Formula 1 senza offesa.
Diletta sa tutto.
Senza offesa.
No, allora, io so quello che ha detto Angelo Sticchi Damiani al nostro Emiliano, perché... Certo. Gli ha chiesto di Giovinazzi e cosa ha detto Emi?
No, dillo tu, dai, dillo, non posso autocitarmi.
Ah, ti devo, quindi devo fare portavoce. No. Sostanzialmente ha detto che lo stanno supportando in qualche modo e che stanno cercando di trovare un canale per consentirgli di tornare in Formula 1. Poi di che cosa si tratti nello specifico non lo sappiamo. Io a Imola e Monte Carlo ho visto dei movimenti in motorhome, ma non possono anche non essere indicativi.
Sicuramente farà qualche telefonata alla Ferrari e di conseguenza la Ferrari proveranno a piazzarlo da qualche parte, non nel team ufficiale ovviamente, ma in quelli privati. Ci sta, secondo me, un pilota italiano che guida un motore Ferrari Formula 1, e comunque Giovinazzi è un talento che innanzitutto rappresenta il nostro paese, seconda cosa è uno che cammina e merita assolutamente di stare in Formula 1.
Poi sai cosa? È uno dei pochi piloti non attualmente nella griglia che ha una buona esperienza con monoposto recenti e quindi non è totalmente green, come direbbero gli inglesi, quindi potenzialmente un pilota che potrebbe fare errori particolari. Ecco, diciamo che l'ultima stagione di Antonio in Formula 1 è stata costellata da problemi di ogni ordine grado. Ne ho parlato moltissimo.
Mancava solo che gli sparassero le gomme mentre passava.
Esatto, sappiamo tutti che cosa è successo e quindi insomma sarebbe bello rivederlo in Formula 1 e credo che possa essere un valore aggiunto per un certo tipo di team. Poi chiaramente dipende dall'altro pilota presente e dipende da quelle che sono le esigenze delle scuderie. Vedremo.
Però in Haas al posto di Schumacher ci starebbe bene.
Così tu dici si realizzerebbe il sogno di Ocon che vorrebbe Mick Schumacher come compagno di squadra, così penso io non ha problemi, no? Gli dice un mio amico, io penso invece che possa pensare vabbè così io sono a posto perché tanto nel confronto vinco io, almeno io l'ho pensata male così e poi magari mi sbaglio.
Comunque ieri Schumacherino ha fatto un sorpasso a Dion, non da poco, si è buttato dentro con grande coraggio, è stato bravo.
In Formula E è andato male Giovinazzi però, Questo,
ma tu lo sai meglio di me, Ribert, che la Formula E...
sempre valutarlo.
Sì, ma la Formula E è veramente molto particolare, come campionato, con lo stile di vita, no, capisco, eh.
No, no, parti 21esimo, 22esimo, guai.
Ma l'ha messo anche lui.
Oddio,
eh.
Allora, il team penso che sia peggiore sullo schieramento. Lui
allora, giri scoglionato e basta, insomma.
Sì, forse sarà quello, ecco, però diciamo cioè, che forse delle varie
che
categorie...
Che ci faccio io qui?
Forse quello l'effetto, però delle varie categorie effettivamente la Formula E forse è quella che come approccio è più complesso venendo da altre categorie, anche gente come Lotter aveva fatto fatica, che sono una bimba di André, quindi figuriamoci.
Qui mi dicono di proporre Fagioli. Beh, potrebbe essere buono, secondo me.
Master però... pilot in Alpine, bisognerebbe chiedere.
È l'anagrafe che lo mette un po' in crisi.
Fagioli è alla mia età, per cui più o meno.
Quindi non si può dire giovanissimo, allora Herbert, no.
Appunto.
Però diciamo che metà di quelli, no, qualcuno della Formula 1, se andasse come va Simone, sarebbe già abbastanza, ecco.
Dovrebbero andare a fare qualche corso con lui e con Heriberg, tutti e due.
Sì, esatto.
Come mai si fanno le gare in salita e non in discesa?
Esatto, perché non lo so. Vai, c'è una battuta dietro.
Perché si ammazzano.
Ah, ecco, boh. Vabbè, dai. Ragazzi, dai, prossimo Gran Premio Zandvoort, giusto? Sbaglio.
Esattamente poi, domenica. Monza.
Vai tu, son, diletta, no. Vero?
Sono tre no. Gare appiccicate.
Non ti sei accreditata. Non ti sei accreditata alla fine. Va bene, io sapevo
perché?
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 Niente. Niente.
Niente. Per i soliti problemi, Emi.
Vabbè, molto buono questo. Va bene, allora, detto questo, poi mi spiegherai meglio. L'accreditiamo, sei accreditata a Monza, vero?
Sono in attesa di risposte, non lo so, se no vado lì con il piattino, detto scusate. Accesso paddock, vedremo.
Comunque per il momento sicuramente abbiamo Paolo a Zandvoort, poi adesso cerchiamo di capire perché non ci sei anche tu. Detto questo, grazie Heribert, ciao. Grazie di questo intervento, tra l'altro ti ho visto molto on fire questa sera, ti faccio i miei complimenti perché mi sono divertito. Ciao Diletta.
D'altronde io spaccio la droga di Formula 1, sì, esatto. E quindi se il pubblico è drogato io gliela do.
Esatto, bravo, vai. E poi ciao Paolo che ci ha lasciato in anticipo, ma insomma lo salutiamo anche da qui.
Ciao Paolo.
Ciao a tutti.
Ciao.
Step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather, now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
VGW Group, no purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions, 18+.